Shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Oggi siamo il 1° di maggio 2008, il 27 di Nissan, questa sera, anno 5768. Questa sera parliamo della parasha di Kedoshim, la parasha che leggeremo dopodomani. Questa parasha è ricca di argomenti, di insegnamenti etici. Tra tutti i precetti di questa parasha spicca uno molto molto importante, che è la base di tutta la Torah. Come dice il Talmud, che diceva Rabbi Akiva, amare il prossimo come te stesso, questo è tutta la Torah, è la base di tutta la Torah. Perché tutta la Torah si basa sull'amore verso il prossimo. E Rabbi Akiva diceva che la base di tutto è amare il tuo prossimo come te stesso. Addirittura sappiamo anche la storia di Hillel HaZaken, il grande maestro, il capo di tutto Am Israel, dello studio che si trovava a Bavene, quello che della quale si basa tutta la Mishnah, tutto il Talmud. Ebbene, Hillel HaZaken diceva, che non fare al prossimo quello che non vuoi che venga fatto a te, questo è la base di tutta la Torah. Tutto il resto è la spiegazione di questo concetto. Conosciamo la famosa storia del Talmud, Trattato di Shabbat, pagina 30, quando è arrivato un ger che voleva convertirsi alla condizione che avrebbe imparato tutta la Torah nel tempo che poteva stare su un piede solo. E questo qui è andato prima dalla casa di Shammai, dal grande studioso Shammai, che era uno un po' nervoso, e Shammai lo scacciò fuori dal suo studio, dalla sua camera, con molto nervosismo, urlandogli dietro, dicendo: tu sei pazzo, tu impari tutta la Torah in pochi minuti, sono fuori di testa, vattene via, e lo scacciò. Lo stesso Ger andò dopo da Hillel HaZaken, e Hillel HaZaken gli disse: certo, con grande piacere, si intende tutta la Torah in pochi minuti, sai che cos'è tutta la Torah in pillole, una pillola che racchiude tutta la Torah? Non fare al prossimo quello che non vuoi che venga fatto a te. Questo è tutta la Torah. Il resto non è altro che la spiegazione di questo precetto. Bene, la Torah ci ordina e ci insegna l'importanza dell'amore verso il prossimo nella parasha di Kedoshim. Come dice la Torah, Ve'aftale reacha kamocha, amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ebbene, si conosce e risaputa la domanda del Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide, ben Nachman, soprannominato il Nachmanide, che lui chiede nel suo commento: come si può ordinare di amare il prossimo come si ama se stesso? È impossibile pretendere una cosa così difficile. Dio ha creato l'uomo con la natura di amare se stesso. Amare il prossimo può essere un amore limitato, un amore parziale. Sicuramente non può essere un amore che senza limiti. Quando una persona ama se stesso, è un amore che non ha limiti, è un amore infinito. Invece l'amore verso il prossimo non può essere un amore infinito, senza limiti, sovrannaturale, perché è un amore razionalizzato. Per cui come può la Torah pretendere che l'amore verso il prossimo sia simile all'amore verso se stesso? È una questione a livello di Mission Impossible, chiede il Nachmanide. Spiega Nachmanide che che in realtà la Torah non può pretendere una cosa così impossibile. Cosa vuole dire la Torah ama il tuo prossimo come te stesso? Che noi dobbiamo relazionarci a livello di azione al prossimo così come ci relazioniamo su noi stessi. Per esempio, una persona la propria macchina non vuole che si graffia. Allora dice Nachmanides, la Torah ci sta insegnando che quando tu parcheggi, così come non vuoi che la tua macchina venga minimamente graffiata, rispetta la macchina dell'altro nella stessa maniera come se fosse la tua, evita che questa si graffia. Evita di toccarla, di sfiorarla, di... Quando tu ti appoggi e fai qualsiasi cosa, cioè no, ma evita che fai finta che se fosse stata la tua, che magari tu avresti evitato di appoggiarti perché forse hai una chiave che andrà a fare un puntino sulla porta, eccetera, eccetera. Allora la stessa cosa, comportati nella macchina di un estraneo, di un prossimo, come se fosse la tua. In altre parole, la quale ci sta dicendo questo, che la Torah non può pretendere che uno ami il prossimo come ama se stesso, è impossibile questo. Non potrà mai esserci lo stesso amore verso se stesso, con amore infinito, irrazionale, eccetera, come può essere per un altro, un esterno. Ma quello che la Torah ci sta chiedendo, che è una cosa molto più fattibile, che non a livello di sentimento di avere lo stesso tipo di amore, ma a livello di azione. Azione, uno può comportarsi con le cose altrui come se fossero le proprie cose. Una persona deve dare importanza ai bisogni, alle necessità di un prossimo come se fossero le sue necessità. Cioè a livello di azione, a livello pratico, si può ancora immaginare, illudersi di considerare le cose altrui come se fossero le proprie cose, perché a livello di azione uno può obbligare, forzare, condizionare se stesso a comportarsi in una certa maniera. Mentre il problema che tutti si pongono è come è possibile a livello di sentimento amare una persona nella maniera che uno ama se stesso. Che l'amore per se stesso è un amore naturale, innato, radicato nell'anima. Ogni persona di natura, Dio ci ha creato in questa maniera. Che ogni persona ama se stesso di natura perché sennò il mondo non potrebbe esistere. Se le persone non avevano questa natura amore verso se stessi, che ognuno cercava sempre di fare i suoi propri interessi, allora le persone, ognuno se ne fregava della propria vita, non c'era crescita, non c'era continuità del mondo. Invece Dio ha creato questa natura che ognuno ama se stesso di natura, mentre l'amore verso il prossimo è un amore forzato, non è un amore naturale, automatico, infinito, eccetera. Per cui pensare che uno abbia lo stesso tipo di amore che ha per se stesso, lo abbia verso il prossimo, questo è impensabile, dice Nachmanides. Quello che la Torah sta dicendo, ama il tuo prossimo come te stesso, non a livello di sentimento, ma a livello di azione, cioè il tuo amore che ti porta a rispettare le tue cose, il tuo tempo, i tuoi averi, eccetera, eccetera. Allora, così come questo amore ti porta a un certo tipo di comportamento delle tue cose, farà anche per il prossimo la stessa cosa. Camoha, il prossimo deve essere come te. Le cose altrui, il tempo altrui, i progetti altrui e tutto quello che riguarda il prossimo, anche se tu non hai lo stesso tipo di amore verso il prossimo come lo hai per te stesso, però devi relazionarti alle sue cose come se fossero le tue cose. Beafta tereha kamocha. Rispettare le cose altrui, i valori altrui come se fossero i tuoi valori. Bene, questa è la spiegazione semplice che ci dice Nachmanides. Ma oggi, in questa lezione, noi approfondiremo questo argomento da una prospettiva ancora più profonda e daremo almeno altre due, se non tre, spiegazioni su come è possibile, su cosa vuole dire Ve'aftalerecha kamocha, ama il tuo prossimo come te stesso. Per capire meglio questo concetto e cosa vuol dire amare il prossimo come se stesso e come si può arrivare a un amore così forte verso il prossimo, vorrei anticipare una storia prima di entrare nelle varie spiegazioni che daremo questa sera. Questa storia molto interessante, molto drammatica, molto, molto profonda, ci aiuterà come sfondo per capire almeno una delle spiegazioni di cosa vuol dire questo precetto dell'amare il prossimo. Allora, la fonte di questa storia è un rabbino che abita a Brooklyn, nel quartiere di Crown Heights, di Chabad, di New York, un certo Chaim Rubin, che la sua madre gli ha raccontato questa storia, che lei l'ha sentita dalla figlia della persona che proprio gli è successa questa storia, la persona proprio in questione il Baal di Verheim, come tra poco vedremo, per cui è una storia che non è stata letta da un libro, ma è stata sentita proprio dalla nipote di questo grande, famoso maestro, grande studioso di Torah, di talmudista. Allora, ritorniamo un po' nel tempo, stiamo parlando della metà dell'Ottocento, un grandissimo studioso hassidico si chiamava Reb Chaim di Zanz, il suo nome è Reb Chaim Halberstam cognome. Questo grande maestro, lui era famosissimo, era un grandissimo studioso, già all'età di 14 anni lui conosceva tutto il Talmud a memoria. E in tutta l'Europa dell'Est si era parlato di questo grandissimo studioso, di questo genio, possiamo dire, che già appena compiuto Bar Mitzvah lui aveva già macinato Talmud a tutto andare, avanti e indietro, sapeva tutto a memoria, qualcosa di incredibile. Bene, all'epoca c'era un grandissimo Gaon, sempre Gaon vuol dire studioso. Questo Gaon abitava in Polonia, si chiamava Baal Baruch Tam. Lo chiamavano col nome del suo libro. Molti grandi maestri prendevano il nome del loro libro principale, il loro, diciamo, capolavoro che avevano scritto. Questo Baal Baruch Tam cercava un shidduch, cercava un marito per la sua figlia, che si chiamava Feigi Rachel. Questa Feigi Rachel era una ragazza fuori dal comune, una ragazza prima di tutto molto bella, alta, bella, proprio presenta benissimo, intelligente, con cuore, tutto quanto meglio, più di quanto una persona potrebbe immaginare. Questo Gon, questo di Pulin, della Polonia, Baal Baruch Tam, aveva una ragazza così speciale, lui cercava per lei un shidduch, un marito molto speciale. Quando il Gaon Baal Baruch Tam sentì parlare di questo Reb Chaim di Zanz, questo Reb Chaim Halberstam, che conosceva tutto il Talmud a memoria, eccetera, eccetera, allora subito pensò che questo ragazzo potesse essere il shidduch ideale per sua figlia. Allora andò subito a trovarlo, lo interrogò, vide che veramente era un genio, che conosceva tutto il Talmud a destra e a sinistra, rimase talmente sorpreso dalle sue doti, e così lui gli propose subito: vorresti sposare mia figlia, è una figlia molto speciale, ti assicuro che sarai felicissimo. Il ragazzo, che non era per niente stupido, aveva capito che si trattava di un'anima molto speciale, e subito accettò la proposta. I due si dettero la mano e si salutarono, augurandosi Mazal Tov, faremo il matrimonio, vedremo come concretizzare questo matrimonio, ma ormai la decisione è già presa. C'è un piccolo dettaglio però, che lo sposo era seduto durante questo incontro, perché stavano studiando e il futuro potenziale suocero non si era accorto di un piccolo dettaglio. Non aveva potuto constatare che il giovane genio, il grande Reb Chaim di Halberstein, di Zanz, non ha potuto vedere come questo ragazzo camminava. Infatti, questo ragazzo purtroppo era nato con un difetto e quando lui camminava purtroppo doveva zoppicare. E questo difetto non era neanche tanto indifferente da sottovalutare, perché era, si notava molto bene, per cui il potenziale suocero non aveva notato questa cosa. In seguito, il Gaon Baal Baruch Tam manda due altri studiosi per ricontrollare, rivedere se lui veramente lo studio, e appurare un po' di dettagli, portarsi avanti nelle decisioni, nella programmazione del matrimonio. Questi due si accorgono che il futuro marito, il futuro Khatan del grande Gaon, lui era zoppicato in maniera evidente. Così i due studiosi, quando tornano a casa, riferiscono al loro maestro: abbiamo appurato che il tuo futuro Khatan che tu hai scelto è veramente un genio, è veramente qualcosa fuori dalla norma, intelligentissimo, eccetera, eccetera. Però ci dobbiamo confessare che abbiamo anche notato che lui quando cammina zoppica. Ci si è accorto, dicono al padre della ragazza, al padre di Feig Rachel, di questo fatto? Il Barbaro Khatan dice: no, non mi sono accorto. Com'è possibile? Poi si ricorda che in realtà il ragazzo era seduto, non ho avuto occasione di camminare, il tzaddik non aveva dato troppa importanza al fatto di camminare, non camminare, visto che era un genio e studiava Talmud, quello che importava era che uno studia la Torah, che sia profondo, che eccetera, eccetera. Allora subito il grande Gon rimane scioccato da questo fatto e inizia a pensare: cosa faccio? Da una parte mia figlia è così bella, è così speciale, perché devo darle un ragazzo che zoppica? Ma forse lei potrebbe pretendere molto di meglio, potrebbe prendere un ragazzo perfetto, e come posso fare un torto così a mia figlia? Però dall'altra parte io ho dato la mano a questo ragazzo, abbiamo già concordato, e allora con una cosa che una volta con una decisione fatta non si può tornare indietro, e non usciva a pensare cosa decidere, cosa fare. È spensierato di un giorno, di notte, preoccupato. Passano i giorni, arriva un giorno il futuro sposo dal suo futuro potenziale suocero, e il suocero vede il ragazzo e vede che è proprio zoppica. Il ragazzo non era apparente stupido, il grande Reb Chaim, vede che il suo suocero è un po' dubbioso, un po' amareggiato, è un po' titubante, e gli dice. Lo sposo dice a suo suocero, dice: posso capire benissimo le tue preoccupazioni, mi rendo conto, sono conscio molto di questo fatto che forse tu sei sbagliato a scegliere me, e sappi che puoi rinunciare in qualsiasi momento, io non mi offendo, rimaniamo amici come prima, non ho nessun tipo di problema. Allora questo grande Baal Baruch Tam, il padre della bellissima, della ragazza Feig Rachel, si mette un po' il cuore in pace, però gli dice: io ti chiederò solamente una mezz'ora per parlare a quattro occhi con tua figlia prima di rinunciare a questo shiduch. Gli ha detto proprio parola testuale, gli ha detto in Yiddish: ich bet von dir halbe Stunde mit dein Tochter, ti chiedo mezz'ora con tua figlia, quattro occhi, poi dopo possiamo rimanere amici come prima. Vorrei chiarire che una cosa del genere, specialmente all'epoca, dove la gente era molto più pudica, le ragazze non è che si incontravano con ragazzi così, e poi da soli, eccetera. Era una cosa, un ambito ortodosso specialmente, una cosa del tutto fuori dalla norma. Il grande, diciamo, il padre della ragazza avrebbe dovuto e ha avuto tutte le buone ragioni per dire di no. Però sapendo che si trattava di un ragazzo molto molto speciale, conoscitore di tutto il mondo in memoria, allora il padre consentì questo incontro molto privato tra i due. E così il grande Reb Chaim di Zanz si incontra con Feige Rachel, la sua fidanzata, o ancora meglio, potenziale fidanzata, fino a quel momento. E quando loro entrano nella stanza insieme, il ragazzo chiede alla ragazza, c'è uno specchio in questa stanza? E lei dice sì. Allora il futuro sposo chiede alla ragazza, potresti andare a vederti vicino allo specchio e camminare davanti allo specchio? Certo. La ragazza si reca davanti allo specchio. Si guarda, cammina e si spaventa, molto si spaventa. La ragazza si rese conto che lei stava zoppicando e dallo spavento, lei era una bella ragazza, alta, non aveva nessun tipo di problemi, non riusciva a capire come mai. Allora Reb Chaim dice alla ragazza, dice guarda, sappi? Questo zoppichio che tu hai non è casuale, perché prima di venire in questo mondo mi hanno fatto vedere chi sarebbe stata la mia moglie, la mia futura anima gemella, e mi hanno presentato la tua anima. E tu ho visto che il tuo corpo fosse zoppicante. Continua il fidanzato dicendo che in realtà invece il suo corpo, lui vide prima di venire in questo mondo, sarebbe stato un corpo perfetto, alto, bellissimo, proprio l'opposto di quello che sarebbe stato il corpo della sua anima gemella di Feige Rachel. E prima di venire in questo mondo, vedendo questa situazione, Reb Chaim chiese al cielo celeste, al tribunale celeste, poiché per una donna è molto più difficile essere zoppicante, è molto più difficile sopportare l'umiliazione di essere zoppicante, mentre per l'uomo è più facile, è meno, diciamo, è più sopportabile questo un difetto, mentre per una donna il corpo, il fisico è molto più, diciamo, più attento alla donna per il suo fisico. Allora, Chaim chiese al cielo che venissero invertiti i ruoli e che venisse dato alla sua futura consorte un corpo perfetto, in linea, cammina benissimo, alta, eccetera, e che in realtà il difetto della moglie venisse dato a lui e che lui avrebbe dovuto sopportare l'umiliazione di essere zoppicante. E dal cielo accettarono questa inversione di ruoli per evitare di causare un'umiliazione a una donna. E così Reb Chaim nacque con questo corpo zoppicante che era in realtà quello che sua moglie avrebbe dovuto nascere. Invece Feige Rachel nacque con un corpo perfetto, bello, alto, senza nessun tipo di problema. E disse Reb Chaim alla sua futura consorte, sappilo che in realtà il mio zoppichio non è stato altro che un modo come aiutare te a evitare di avere questa umiliazione. E sappilo che qua, quando ti sei vista allo specchio, hai visto la tua vera essenza, identità, come avresti dovuto essere. Io ho chiesto dal cielo che ti facessero vedere come tu avresti dovuto nascere. E tutta la mia sofferenza è stata solamente dovuta a al mio amore, altruismo per te, per evitare di farti soffrire zoppicando. Quando Fay Gerager, che è una donna molto speciale, oltre a molto intelligente e anche molto bella, sentì queste parole, uscì dalla stanza dicendo a suo padre: Mazel Tov, auguri, ich bin great for the Hasene, gli disse, sono pronta per sposarmi con questo tzaddik, questa persona molto speciale. E questo Rav Rubin, questo rabbino che di Kronheitz, questo che è un rabbino di una delle sinagoghe di Kronheitz, ogni volta che si chiama Chaim, tra l'altro, che suo nome proprio gli è stato dato questo nome proprio chiamandolo con lo stesso nome di questo Rav Chaim di Tzant, lui dice che ogni volta che sua madre gli racconta questa storia di questo suo bisnonno, ogni volta che gli racconta questa storia si mette a piangere della commozione di una storia talmente toccante e profonda. Ma cosa ci insegna questa storia? Sembra qualcosa fuori dal mondo, ma in realtà dovremmo sapere che questa storia potrebbe essere la storia di ognuno di noi. Parliamo di marito e moglie, parliamo di un ragazzo e una ragazza, parliamo di qualsiasi situazione. Ebbene, un marito vede una moglie con un certo difetto, o viceversa, una moglie vede un difetto nel marito, e uno di questi due coniugi iniziano a pensare: ah, poveretto, il mio marito ha questo difetto, come sono arrabbiato, ma perché, eccetera, eccetera. Quello che ci insegna questa storia è che noi dobbiamo ricordarci che un difetto di un altro è molto probabile che questo difetto sia il nostro difetto. E che l'altro coniuge abbia preso quel difetto per salvare l'altra persona. E allora quando uno è sposato e vede un difetto nel suo prossimo, se uno nota che sua moglie magari quando parla un po', balbetta un po', allora uno dice: ah, poveretta mia moglie, balbetta, che mi fa pena, che rabbia, perché? Chi dice che veramente questo difetto non era un difetto che il marito avrebbe dovuto avere e che la moglie, pur di aiutare il marito nel lavoro, che il marito deve andare a lavorare, deve poter parlare, e se lui fosse stato balbuziente, questo l'avrebbe magari danneggiato in maniera determinante, l'avrebbe messo in difficili condizioni di poter mantenere una famiglia, allora magari la moglie decise di prendere su di sé questo difetto pur di aiutare il marito, e il marito, pur di senza rendersi conto, lui vede nella moglie un difetto che in realtà era il suo. Allora qual è la prospettiva? Qual è il modo come uno deve affrontare una situazione del genere? La spiegazione è che quando ci si trova davanti a una situazione del genere, i due coniugi devono insieme cercare di essere uniti, devono riflettere come se fosse una persona unica, e quando una persona ha un difetto lo vede come una cosa accettabile, perché io sono così, cosa posso fare? Così sono nato. Ebbene, un marito e moglie devono sempre vedere uno il prossimo non come se fossero due entità separate, non come se fossero due cose: io sono io, tu sei te, se tu hai un difetto, poveretta te, magari se avessi saputo prima che tu avessi avuto questo difetto, magari non ti avrei sposata. No, questo non è l'approccio giusto. L'approccio che ci dice la Torah, che due coniugi sono una entità. E quando uno ha un problema, è come se il problema ce l'avesse la persona stessa, se l'amore è un problema, ma devi pensare come se lui aveva lui questo problema, non devi dire, ah poveretta, come mi fa pena, peccato, che rabbia contro la tua moglie, con questo difetto. Cosa vuol dire che rabbia? Ma questo, il difetto della moglie, uno deve vederlo come se fosse un proprio difetto, come se la persona stessa fosse così. I due coniugi devono insieme cercare di superare il problema, di ignorare il problema, di evitarlo, come quando una persona fa esattamente quando ha un proprio difetto, dice io sono nato così, cosa ci posso fare? Sono nervoso di natura, non è che dice ah che peccato che io sono nervoso, no, io sono nato così. Uno che gioca, io sono nato così, non è che uno si fa un problema dei propri difetti. E così la stessa cosa deve rapportarsi ai difetti della sua coniuge, della sua anima gemella, perché è molto probabile che un difetto che ha uno dei due coniugi è molto possibile che ha un difetto che l'altro lo doveva avere, ma il coniuge ha preferito lui prenderlo su di sé pur di salvaguardare e aiutare l'altro coniuge, perché magari per l'altro sarebbe stato più difficile sopportare quel tipo di difetto. Ebbene, così come a livello di due coniugi, che uno deve guardare l'altro come se fosse se stesso, questo è anche il segreto di Avat Israel, di amore verso il prossimo. Finché uno guarda il prossimo con ego, uno guarda un prossimo come se fosse un esterno, come se fosse uno straneo, una persona separata, allora non si potrà mai avere un amore profondo verso quella persona. Perché uno dice, perché devo amare un estraneo? L'amore verso me stesso è infinito, ma verso un estraneo no. Come spiegheremo tra poco, se lui ci insegna che la base per amare un prossimo in maniera profonda, infinita, come siamo se stessi, è quando uno mette da parte l'ego, quando uno mette da parte le barriere che ci sono tra lui e il prossimo. Non ci sono più io e non c'è più lui. Non ci sono più barriere. Siamo tutti un tutt'uno. Siamo tutti una scintilla di Dio. C'è qualcosa che ci accomuna tutte le creature. Così come i due coniugi sono due, un'anima divisa in due, sono due anime gemelle. Per cui quando c'è un problema da una parte o dall'altra, non bisogna guardarlo come se fosse un problema estraneo, esterno, ma come se fosse una cosa che un coniuge stesso avesse, che un problema che una persona ha non lo vede come un problema. Così nella stessa maniera bisogna fare con ogni persona. Così come i due coniugi sono un'anima sola, in realtà tutti gli uomini sono un'anima sola, sono tutti una parte di Dio, tutti provengono dalla stessa fonte. E per questa ragione che ci dice la Torah che la chiave dell'amore verso il prossimo, per avere un amore infinito, sincero, profondo, come si ha verso se stessi, è tramite l'umiltà, abbattendo l'ego, togliendo le barriere, riflettendo come tutti siamo un'anima sola, perché tutte le anime vengono da un'anima sola che è Hashem, che è l'anima di tutte le anime. E questo viene all'uso proprio nel verso che ci dice la Torah, che leggeremo questo Shabbat, quando la Torah ci dice Be'ahavta e amerai le reacha kamocha, il tuo amico. Cosa vuol dire il tuo amico? Cos'è un amico? L'amico è una persona che è vicina a te. Ti dice la Torah, vuoi capire cos'è il segreto dell'amore verso il prossimo? Guarda l'amico, guarda le lettere che sono vicine alla parola reacha, che vuol dire amico. Amico vuol dire una persona che ti è vicino. Ebbene, guarda le parole vicine. Allora, se noi prendiamo la parola reacha, che vuol dire amico, e andiamo vicino, cosa c'è dopo la resh? C'è una shin. Cosa c'è dopo la Ain? Subito dopo, cos'è l'amico della Ain, quello che gli è vicino? È una Pei. E dopo la Chaf, Reacha, cosa c'è dopo la Chaf? C'è una Lamed. Ebbene, proprio prendendo le lettere di Reaha e guardiamo le lettere vicine, ma tenendo esattamente lo stesso ordine della lettera, senza invertire l'ordine, otteniamo una parola che è fondamentale, che vuol dire Shafel. Shin, Pei, Lamed sono le lettere consecutive a Reaha, Pesh, Ain, Chaf. Ci dice la Torah, guarda le lettere vicine, l'amico di Reaha, di queste lettere, Reaha, quello è Shafel. L'umiltà, vuoi amare il tuo prossimo come se fosse te stesso, devi essere umile, finché tu guardi te stesso, guardi che tu sei intelligente, che tu sei bravo, che tu sei questo, che tu sei bello, che tu hai muscoli, che tu qua, che tu sei magro, lui è ciccione, non potrà mai avere amore verso il prossimo, perché stai guardando il tuo ego. L'unico modo per amare veramente il prossimo, ti dice la Torah, Shafel, sii umile, togli le barriere che c'è tra te e il prossimo, non guardare i tuoi pregi, dire io sono speciale, io sono intelligente, io sono bravo, io sono questo, io sono forte, quando uno abbatte le barriere, le differenze, e diventa umile, proprio come ha fatto Feige Rachel, quando lei ha tolto le barriere, quando lei ha capito che quel fidanzato, pur essendo zoppicante in maniera molto evidente, era non era altro che una parte di se stessa, è la sua anima gemella, è uscita fuori dal suo padre e ha detto sono pronta per sposarmi immediatamente con un tzaddik come questo. Lui non solo è zoppicante, ma tutta la vita ha deciso di prendere su di sé un dolore così grande per salvare me. Una cosa del genere non ha prezzo. In realtà tutti gli uomini siamo tutti legati uno all'altro. Ognuno prende un dolore per l'altro. Ma questo lo si può sentire, lo si può notare solamente quando c'è umiltà. Quando uno non guarda, io sono una bella ragazza, sono una ragazza alta, una ragazza desiderata, ghiottita, tutti mi fanno la corte. Quando uno guarda con orgoglio se stesso, allora dice perché io devo sposarmi con un ragazzo zoppicante? Ma quando c'è l'umiltà e si tolgono le barriere e ci si accorge come siamo tutti un'unità, allora lì è la chiave fondamentale per arrivare a Avat Israel, ad amare il prossimo come se stessi. Bene, questa storia è veramente toccante e non a caso ogni volta che la madre del rabbino Rubin di New York la racconta a suo figlio si mette a piangere dell'emozione da quanto è veramente questa storia profonda e da quanto è la storia di ognuno di noi, ognuno può, dovrebbe nella vita, guardare la propria moglie, consorte, guardare con occhi positivi come si guarda se stesso, ma non solo la moglie, nella stessa maniera anche il suo prossimo, il suo amico, il suo socio, la persona che, ogni persona dovrebbe guardare nella stessa maniera. Ma questo ci vuole solamente abbassando il proprio ego. Allora si può veramente accorgersi che siamo tutt'uno. Adesso vorrei approfondire ancora di più questo argomento con la Chassidut, entrando proprio nella profondità del concetto di amore verso il prossimo. La Chassidut ci insegna che ogni anima è una parte di Dio. Come c'è scritto nel Tanya, di Kutei Amarim, secondo capitolo, V'hanefesh ha'elokit, l'anima divina, hi chelek eloka mima'al mamash, è una parte di Hashem proprio. Essendo ogni anima proprio una parte di Hashem, ebbene, ci insegna la Chassidut, che ogni persona non è altro che una parte di Hashem. Per cui tutti quanti siamo fratelli, per via dell'unione che abbiamo a livello di anima. A livello di corpo ci sono delle divisioni. A livello di anima tutte le anime provengono dalla stessa fonte. Dice la Chassidut, ognuno ha il dovere e il potere di amare il prossimo come se stesso, perché io e lui siamo la stessa cosa, la nostra essenza è la stessa cosa. Poiché la mia anima e la sua anima fanno parte della stessa entità, sono entrambe parte di Hashem, allora dice la Chassidut, il nostro compito qual è? Come noi possiamo arrivare ad amare il nostro prossimo come noi stessi? Solamente quando noi guarderemo in profondità, quando noi guarderemo l'essenza della persona e noi valorizzeremo l'essenza della persona. Perché molto spesso le persone cosa guardano nel prossimo? Uno prima guarda le scarpe, che belle scarpe, la firma, poi guarda l'abbigliamento, gli occhiali se sono di quale marca sono, poi guarda il corpo, se è magro, come è fatto, poi magari una persona guarda ancora un po' più in profondità, vede i sentimenti, come è gentile, come è educato, come è disciplinato. Poi arriva a guardare l'intelletto, magari come intelligente, come profondo. E ancora stiamo parlando di cose che non c'entrano niente con la persona stessa. Perché l'essenza della persona è molto più alto di tutto questo. E l'anima, l'essenza. E tutte queste cose, dai vestiti esterni, fino all'intelletto, stiamo parlando di cose esterne alla persona. Cose aggiunte alla persona. Dice il Tanya capitolo 32, non a caso capitolo 32 vuol dire Lev, cuore. Infatti capitolo 32 è proprio il cuore del Tanya ed è proprio lo strumento per amare il prossimo che è il cuore. Dice il Tanya capitolo 32, come può una persona arrivare a amare il prossimo come ama se stesso? Il Nachmanide ci ha risposto, non si può. La Torah non parla di sentimento, parla di azioni. Viene Tania e dice, no, si può arrivare a amare il prossimo come se stesso. Sai come? Quando una persona guarda il prossimo, non in maniera superficiale, guardando il suo corpo, o il suo abbigliamento esterno, o addirittura il suo intelletto, ma guardando la sua essenza, cos'è la sua essenza, la sua anima, quando una persona valorizza nelle persone l'anima che hanno, automaticamente quello che guarda l'unione verso il prossimo non è più un'unione superficiale tramite cose superficiali, tramite parlando di intelletto, di sentimento. Automaticamente l'unione tra i due è un'unione molto profonda, un'unione a livello di anima. Automaticamente i due sono uniti nella maniera più assoluta. Ovvero, dice il Tanya, quando uno guarda un prossimo in maniera profonda, perché guarda la sua anima, guarda la sua essenza, si rende conto che l'altro, il prossimo e la persona stessa, non c'è nessuna differenza. Entrambi i due, la loro essenza e la loro anima, entrambi i due hanno la stessa radice, la stessa fonte. Proprio come due fratelli sono uniti in maniera profonda perché hanno un padre che li unisce, la stessa cosa, tutte le persone hanno la stessa anima che li unisce, che è una parte di Hashem. Tutte e due non sono altro che una scintilla del creatore. Il problema qual è? Il problema è che le persone non vedono l'essenza degli altri, delle persone, non vedono l'anima, non vedono che l'essenza della persona è la sua anima. Ma valutano le persone in base a quello che dicono, a quello che pensano, a come si vestono, a come si comportano. Che sono tutte stupidate, sono tutte cose superficiali. E fin quando la persona valorizza le persone in base alla superficialità delle cose, non potrà mai veramente avere un amore interno, un amore profondo, non potrà mai sentirsi unito a lui in maniera profonda. Perché? Perché io mi vesto in certa maniera, lui è diversa. Lui ragiona in certa maniera, ragiona in altra maniera. Per quale ragione dobbiamo essere la stessa cosa? Ma quando una persona guarda la vera essenza di una persona che è la sua anima, e la sua anima, le mie anime sono la stessa cosa, vengono dalla stessa fonte, allora automaticamente siamo profondamente uniti, siamo la stessa cosa. Così come quando io guardo me stesso e vedo che io ho un difetto, dico, no, fa niente, cosa vuoi fare? C'ho il difetto. stessa cosa quando guardo il prossimo e vedo il suo difetto, devo comportarmi nella stessa maniera identica. Cosa posso fare? Così siamo nati, così è nato, come noi diciamo se stessi. Che ci vuoi fare? Sono nervoso, sì, ma sono così, sono nato? La stessa cosa sul prossimo, quando vede un difetto, dovrebbe dire la stessa cosa. Così lui è nato, come sono io nato così, anche lui è nato così, cosa si può fare? Ma questo è possibile solo quando uno guarda l'anima, l'essenza dell'altro che è l'anima, e allora l'anima non è altro che la mia, è la stessa cosa. Siamo profondamente uniti perché veniamo dalla stessa fonte, siamo tutti una parte di Hashem, una scintilla di Hashem. E allora, così come verso me stesso mi comporto in una certa maniera, così anche verso il prossimo mi comporterò nella stessa maniera. Dice Tania, come si può arrivare a una cosa del genere? Solamente annullando una visione superficiale del prossimo. Solamente guardando la vera essenza di ogni individuo, che è la sua anima. Solamente valorizzando, valutando le persone in base alla loro essenza, non in base agli abiti esterni o anche all'intelletto, che è comunque una cosa esterna. E questo è quello che ci dice la Torah. Questa è l'interpretazione del verso Ve'aftalerecha kamocha. Cosa vuol dire? Ama il tuo prossimo come te stesso. Dice la Chassidut, sai cosa vuol dire Ve'aftalerecha kamocha, ama il tuo prossimo come te stesso? Non vuol dire amalo come se fossi te stesso. Certo, se io amo me stesso non potrò mai amare il prossimo come me stesso. La Torah mi sta dicendo un'altra cosa. Ama il tuo prossimo. Sai perché lo devi amare? Perché è lui, è come te stesso. È la stessa cosa che tu hai. Cos'è la tua vera essenza? La tua anima, che è una parte di Hashem. Non è il tuo cervello che ti fa dire dei ragionamenti molto profondi? Perché, sì, il cervello è una cosa molto alta, ma non è la tua essenza. Non è il tuo sentimento che tu sei bravo, gente, no. Non è il tuo bel corpo fisico, no. Non è il tuo abbigliamento, no. È la tua anima. Allora devi amare il tuo prossimo profondamente, infinitamente, lo sai perché? Perché lui è te stesso, lui è esattamente quello che tu sei. La tua essenza e la sua essenza sono esattamente la stessa cosa. Vorrei ricordare che la spiegazione del Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, grande maestro, studioso e grande cabalista della Spagna, lui nel suo commento sulla Torah ogni tanto mette qualche cenno cabalistico, ma lui scrive diversi libri sia di Kabbalah che non, e quando io faccio riferimento qui a Nachmanide ovviamente sto parlando del libro di Pshat, non del libro di Kabbalah. Per cui non che lui non sia concorde con questo approfondimento, ma il tipo di commento che lui scrive è un commento legato alla spiegazione, allo studio del livello superficiale della Torah, a livello di Pshat, e da quel punto di vista dalla sua interpretazione è abbastanza semplice. Noi ovviamente stiamo entrando in un argomento più mistico, più profondo, più cabalistico, eccetera. Ecco, allora, tornando all'argomento, abbiamo dato una prima spiegazione di cosa vuol dire Ve'aftalerecha kamocha. Veramente ne abbiamo date due, però una abbiamo detto che la base per l'amore verso il prossimo è l'umiltà, che vuol dire Shafel, Shafel vuol dire umiltà, che sono le lettere vicine a Reacha. Per amare il prossimo uno deve togliere il suo ego e deve mettere in atto, in evidenza, l'umiltà e togliere le barriere che c'è tra lui e il prossimo, come la storia che abbiamo detto prima. Questo, diciamo, commento, spiegazione, non è proprio una spiegazione proprio a sé, ma diciamo è una spiegazione che si poteva unire a queste, alle due seconde che abbiamo detto, che è la prima che abbiamo detto, che adesso vi dirò la seconda, che il vero concetto di amare il prossimo come se stesso vuol dire amare il prossimo come? Perché? Perché lui è te stesso, perché tu e lui siete la stessa cosa, avete la stessa radice. Allora, come tu ami, perché tu ami te stesso? Perché tu hai un'anima e ami la tua anima? Bene, lui, la sua anima, è la stessa cosa come la tua anima. Per cui devi amare lo stesso lui come ameresti te stesso. Questa è la prima vera spiegazione che viene data nel Tanya 32. Che l'unico modo per amare veramente, sinceramente, profondamente il prossimo e annullando il corpo e guardando direttamente all'essenza delle persone, ovvero la loro anima. Cosa che purtroppo è molto difficile e di norma le persone non guardano il prossimo guardando l'essenza. Sappiamo benissimo che quando una persona di natura, quando si trova davanti un nano, la prima cosa che guarda, che dice, che pensa, dice, ah, guarda questo nano, guarda questo poveretto disgraziato, questo nano, lo guarda con... Vede la persona obesa, subito dice, ah, guarda questo ciccio, guarda questa persona. Purtroppo una reazione abbastanza normale, ma molto sbagliata, perché questo tipo di approccio vuol dire guardare il corpo, guardare l'esteriorità, vuol dire guardare in maniera molto superficiale gli altri. È quello che ci dice il Tanya, fin quando noi guarderemo il mondo in maniera superficiale, non potremo mai illuderci di poter avere un amore profondo e sincero. Non potremo mai avere Avat Israel veramente, perché finché uno è superficiale, allora dice io sono bello, alto, e lui è magro, e lui ciccione, butto, quell'altra è anoressica, poveretta, mi fa pena. Dice la Torah, attenzione, questo è il corpo. Ma l'essenza della persona è il suo corpo? No, è la sua anima. E l'anima che cos'è? È identica, la mia anima su tutte e due scintille di Hashem. Dice il Tanya, per avere veramente un amore profondo verso il prossimo, questo lo si può raggiungere solamente in una maniera. Annullando il corpo, annullando il proprio ego, guardando profondamente l'essenza delle cose, l'essenza di ogni persona, che è la sua anima. Solo valorizzando l'essenza, valorizzando l'anima, e invece non valorizzando le cose superficiali, le cose esterne, solo così potremo avere un vero amore verso il prossimo. Amare il tuo prossimo, lo sai perché? Perché lui è camocha, lui è come te, è la stessa identica cosa di quello che tu sei. Adesso vi darò un altro approfondimento, sempre basandomi sulla Hasidut, sulla profondità meravigliosa che ci dà la Hasidut. E possiamo dire in questa maniera. Una persona, per amare il prossimo, deve prima veramente amare se stesso. Ovvero, finché io non amo veramente me stesso, non posso amare il prossimo. In altre parole, l'amore per il prossimo sincero e profondo, guardando la sua anima, non può nascere solamente dall'esterno. Cioè uno non può dire inizio a guardare l'anima, no, del mio prossimo per poterlo amare veramente. Se dice la Torah, possiamo spiegare in maniera ancora più profonda, che se vuoi amare la persona, l'altra persona, valorizzando la sua essenza, ovvero guardando solamente, dando valore solamente alla sua anima, piuttosto che al suo corpo, o ancora peggio al suo abbigliamento esterno, ebbene, sai come puoi arrivare a questo? Quando tu imparerai a guardare te stesso in questa stessa maniera. Ovvero, solo quando una persona impara ad amare se stesso, per quello che veramente noi siamo, per il mio, quello che è veramente il mio io profondo, cos'è il mio io? Che è la mia anima? Solo allora potrò vedere il prossimo come un'anima. In altre parole, è difficile partire dall'esterno. E questo ce lo insegnano molti. molti corsi di educazione ci insegnano, io ho frequentato diversi corsi, ci dicono non puoi partire dall'esterno, non puoi cambiare il mondo che è intorno a te. Uno dice, ah, non posso sopportare questo tipo di persona, non posso sopportare la mia suocera, allora impazzisco. No, non puoi cambiare la suocera è, fa il suo dovere, la suocera è, non la puoi cambiare. Puoi cambiare il tuo rigetto che hai per il suo comportamento, lo devi, puoi annullare, puoi lavorare su te stessa, perché sugli altri noi non possiamo lavorare, possiamo lavorare solo su di noi. In altre parole, ogni tipo di cambiamento, ogni tipo di approccio, di visione, deve nascere da noi stessi. Questa è la base di una crescita vera e deve sempre nascere dall'interno. Uno può dire, cambio il mio modo di vedere il mondo, non guardo più le persone in base ai loro vestiti, in base al loro intelletto, ma in base alle loro anime. No, questo è troppo difficile. Ogni cosa deve nascere da noi stessi. E anche quello che la Torah ci sta chiedendo, di amare il prossimo come se fossero noi, questo deve nascere da noi. E allora potremmo interpretare e vedere questo concetto di amare il prossimo in questa maniera. Le persone di natura come guardano se stessi? Uno si alza la mattina e si guarda allo specchio. Ah, come sono bello. Poi si fa la barba, dice, ah, come sono ancora più bello adesso. Si pettano i capelli, ah, adesso sono ancora più appariscente. Poi se si parla di una donna non ne parliamo, senza truccarsi. E gran parte delle nostre giornate le dedichiamo per abbellire il nostro corpo, per abbellire qualcosa che non è niente, non ha niente a che fare con il nostro vero io, con la nostra vera essenza. Il problema nasce proprio da dentro di noi, perché noi diamo molto più importanza alle cose superficiali, al nostro corpo, al nostro abbigliamento, al nostro modo di parlare, al nostro essere cortesi, e tutte queste sono cose superficiali, queste non sono la nostra anima, queste cose non sono la nostra essenza. Com'è che una persona può pretendere di amare il prossimo guardando l'anima, guardando l'essenza del prossimo, se tutta la giornata basa il suo rapporto con se stesso in base a cose superficiali, a cose esterne, a cose irrisorie? Ci dice la Torah, se tu vuoi amare veramente il prossimo, inizia da te stesso. Inizia a guardare te stesso con l'occhio giusto. Inizia a guardare te stesso valorizzando la tua vera essenza. Cos'è la tua essenza? La tua anima? Ebbene, se la tua essenza è la tua anima, allora il tuo abbigliamento, il tuo modo di vestirti, non parliamo neanche della macchina, della tua casa, sono tutte cose superficiali alla quale noi non dobbiamo dare troppa importanza. Non dobbiamo vivere in funzione del corpo, della bellezza del corpo, del comportamento del corpo, della bellezza della propria macchina, come la mia macchina, e io quando vado sono contento che la mia macchina è bella pulita, tutto quanto. Sono tutte cose più che superficiali, dei superficiali, dei superficiali. Quando una persona inizia a relazionarsi col suo proprio io in maniera vera e profonda verso la sua vera essenza, solo allora ci si potrà illudere, forse arrivare a vedere il prossimo in maniera vera e profonda guardando la sua vera essenza. Vedendo l'essenza del prossimo che è la sua anima, questo può nascere solo quando una persona guarda se stesso e dà importanza a se stesso pensando alla sua essenza che è la propria anima. E questo è quello che potrebbe essere un'altra interpretazione del verso ama il tuo prossimo come te stesso. Come puoi amare il tuo prossimo? Sai come? Kamocha. Da te stesso. Quando tu inizierai a guardare te stesso, ad amare te stesso come? Non per le cose superficiali, ma per le cose vere, per la tua vera essenza che è la tua anima. Solo allora potrai forse guardare il prossimo guardando la sua anima, la sua vera essenza. perché tutto deve nascere da te stesso, da dentro di te. E purtroppo le persone non guardano mai se stessi con l'occhio guardando la propria anima, ma guardano sempre le cose superficiali. Dal momento che ci alziamo non pensiamo altro che a preparare il nostro corpo, il nostro corpo, il nostro intelletto, il nostro corpo, tutto, viviamo cose. Dobbiamo sapere che tutto questo, tutto è relativo, tutto questo è esterno, tutto questo è superficiale. Sai come tu potrai amare veramente il tuo prossimo? Kamocha. Da te stesso, amando veramente te stesso, profondamente te stesso, la tua vera essenza. Allora guarderai anche nel tuo prossimo la sua vera essenza. Bene, questi sono concetti molto alti e molto profondi, sono facili anche a raccontare, a dire, però quando si arriva nei fatti viviamo in un mondo falso, come dice lo Zohar, in un mondo superficiale, e molto difficilmente noi possiamo arrivare a guardare il mondo in questa maniera, però almeno dobbiamo ambire, dobbiamo desiderare, dobbiamo cercare di capire cosa noi dovremmo arrivare. Almeno uno dice, non ci arrivo facilmente, però almeno so che quella è la mia meta, quello è il mio comportamento ideale che la Torah vorrebbe da me. Per cui concludiamo col capire cosa vuol dire Vaftale Rachakamocha. Abbiamo detto il Nachmanide, che è un concetto di azione, non di comportamento, non di sentimento, ma di azione. Poi abbiamo detto, raccontando la storia del Rav Chaim Vitzanz e di Feger Asel, abbiamo detto che questo potrebbe essere un approccio, un concetto legato all'umiltà, Shafel, che sono le lettere vicine seguenti alle lettere Reacha, che è l'unico modo come arrivare veramente a amare il prossimo, abbassando le barriere, togliendo l'orgoglio, annullando il proprio ego. E poi abbiamo detto che Vaftare la Kakamocha si può arrivare come tramite il capitolo 32 di Tanya. Prima abbiamo detto annullando il corpo, valorizzando l'anima, per cui ama il tuo prossimo perché lui è come te, la stessa cosa come te, la sua essenza e la tua essenza sono uguali. E poi vedo un quarto e ultimo modo come vedere questo concetto. Sai come amare il tuo prossimo partendo da te stesso, da Kamocha, da come te stesso, come tu guardi te stesso? Se guarderai te stesso in una maniera vera e profonda nel guardare la tua essenza, allora forse potrai vedere il tuo prossimo nella sua essenza, nella sua profondità, ovvero guardando la sua anima, e allora veramente il tuo amore verso di lui sarà un amore sincero, sarà un amore profondo. Come ami te stesso, amerai anche il tuo prossimo. Shalom, shalom a tutti e buon fine settimana, che vi auguro a tutti di avere un vero amore sincero e di guardare l'anima, che siamo tutti la stessa anima, una parte di Hashem. Amen. Nel Tanya 32 voglio aggiungere, parla delle anime, parla delle persone che sono dei peccatori. E dice che il Talmud ci insegna che quando vediamo una persona che è un peccatore, dobbiamo odiarlo. Mitzvah l'isnato, dice il Tanya 32. Per cui certamente una persona dice, non ognuno possa amarlo come me stesso, perché è un peccatore. Dice il capitolo 82 di Tanya sempre, attenzione, bisogna vedere perché lui è peccatore, bisogna vedere che tipo di educazione lui ha ricevuto, può darsi che lui, questa persona sia cresciuta in una famiglia disastrata, una famiglia dove i genitori erano molto cattivi, loro hanno ricevuto solamente un'educazione cattiva, per cui non sono loro cattivi, ma sono quello che hanno ricevuto come esempio di vita. E comunque poi dopo la loro cattiveria, comunque a livello di corpo, è il loro corpo che è cattivo, il loro cervello che è maldestro, che è deviato, che è perverso. A livello di anima, siamo tutti puri, tutte le anime vorrebbero fare la volontà di Dio, vorrebbero essere degli scintilli di Dio. Allora dice il Tanya, è anche vero che quelle persone dobbiamo odiarle se sono cattive, ma dobbiamo capire che questo odio deve essere solamente relativo a questioni del corpo. E comunque questo odio bisogna capire, capire che è probabilmente legato a una cattiva educazione, ambiente, società, frequentazioni che questa persona ha avuto. Per cui contemporaneamente all'odio vuol dire che uno deve allontanarsi magari da queste persone. Certo, è difficile dire le amo come me stesse, queste sono persone che fanno solo del male, però contemporaneamente bisogna capire, bisogna cercare di aiutarle, bisogna capire, cercare di dare una ragione, bisogna vedere la causa, bisogna capire che l'anima comunque è pura, e poi però come, siccome quell'anima si trova in quel corpo, e quello è un corpo disastrato, cattivo, malvagio, certo uno non può illudersi di amare una persona, perché in fin dei conti l'amore che va a questa persona deve anche essere legato al corpo, e quando il corpo va in direzione opposta completamente all'anima, è molto difficile guardare solo l'anima e ignorare il corpo. Però dobbiamo anche ricordarci che a livello di anima, anche una persona del genere è una persona pura, una persona spirituale, che però quest'anima è completamente in balia del corpo, imprigionata, sottomessa e dominata totalmente dal corpo, e si può anche, oltre diciamo allontanarsi, a forse odiare, dice il Talmud, anche avere un po' pena di questa anima che è così prigioniera di un corpo così malvagio. Perciò, per cui, certo, dobbiamo amare tutti, però quando una persona ha un corpo che è così cattivo, che domina completamente l'anima, che non la lascia esprimersi, certo che questo amore non potrà essere così, così profondo, così rivelato verso una persona così cattiva. Per cui anche Talmud ci insegna che certo dobbiamo amare tutti, ma dobbiamo anche allontanarci dalle persone malvagie e capire che a livello di anima noi dovremmo amarle, ma purtroppo c'è anche il corpo e dobbiamo convivere col fatto che la persona fa di anima e corpo, e quando le due cose, quando il corpo va opposto all'anima, dobbiamo prendere in considerazione questo fatto e dobbiamo anche allontanarci da queste persone, perché sono di cattivo esempio, sono delle persone malvagie.